Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole.
Irrespective of religious, political or social backgrounds, my commitment is to make politics work. My commitment is to work through partnership, not division. We will work with those who serve all other political perspectives. We will work together. We will show respect and we expect to be shown respect.
Abbiamo sentito la voce di Michelle O'Neill, leader di Sinn Féin, che promette dialogo e rispetto, ma pretende altrettanto. Per la prima volta nella storia dell'Irlanda del Nord, un partito nazionalista conquista il Parlamento di Belfast. Sinn Féin era un tempo il braccio politico del IRA, quel Irish Republican Army che ha combattuto a lungo perché l'Irlanda del Nord fosse indipendente dalla Gran Bretagna. E oggi gli indipendentisti cattolici hanno conquistato il 29% delle preferenze e sono il primo partito della regione. La leader Michelle O'Neill potrebbe ora diventare primo ministro, una situazione inedita a Belfast, dove si torna a parlare di una possibile riunificazione con la Repubblica Irlandese. E se proprio il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Europa alcuni mesi fa, che cosa fermerà l'Ulster o magari anche la Scozia dal dare addio a Londra e alla monarchia britannica? Ne parliamo oggi collegandoci con la giornalista Nicole degli Innocenti a Londra. Buonasera Nicole, ben ritrovata qui su SBS.
Salve a voi.
Nicole, cosa potrebbe realisticamente accadere ora? Ci sarà un tentativo di dividere il Regno Unito e poi, se questo avvenisse, l'Irlanda sarebbe disponibile a riunificarsi con le regioni del Nord?
Ma sicuramente è un terremoto politico in Irlanda del Nord e la prospettiva breve è quella di un'instabilità politica, perché appunto c'è stata questa convivenza, diciamo, abbastanza tormentata fra il Sinn Féin, appunto come dicevi, il partito repubblicano cattolico, e il DUP, che è il partito unionista protestante filo Londra, diciamo. E gli accordi del Venerdì Santo di pace siglati nel 98 da allora hanno garantito la pace dopo decenni di conflitto fra repubblicani e fra cattolici e protestanti, ma appunto questa coalizione di governo in cui ci sono i due premier, diciamo, con uguali poteri, ma uno viene chiamato il primo ministro e l'altro è il vice, anche se appunto i poteri sono uguali, e finora è sempre stato il leader del partito appunto unionista protestante, il DUP. Questa volta i voti maggiori l'ha avuto Sinn Féin, quindi il premier dovrebbe diventare Michelle O'Neill, ma il DUP ha già detto che non accetterà assolutamente di fare, diciamo, dal numero due, anche se è un numero due solo sulla carta, non dal punto di vista dei poteri. Quindi a breve situazione sicuramente di instabilità, con Londra che cerca di mediare, perché ovviamente serve un esecutivo che funzioni, un governo che funzioni a Belfast. Più sul lungo termine, certo, l'obiettivo finale di Sinn Féin è quello di riunificare l'Irlanda, e la cosa interessante è anche che anche nella Repubblica d'Irlanda, che ovviamente fa parte dell'Unione Europea, adesso Sinn Féin è il partito più popolare, quindi a breve potrebbero esserci appunto due premier donne, fra l'altro, che al sud e al nord dell'Irlanda, entrambe con lo stesso obiettivo, lo stesso partito e con lo stesso obiettivo finale di riunificare l'Irlanda. Detto questo, quindi è una cosa molto importante dal punto di vista storico, un evento storico, però realisticamente la riunificazione d'Irlanda non è immediata assolutamente, perché ci sono innanzitutto ci vuole un referendum, e in dire referendum deve essere appunto il ministro responsabile dell'Irlanda del Nord, il ministro britannico, che non ha alcuna intenzione di dare il via libera a un referendum del genere a breve. Secondo, per ora, secondo i sondaggi, non c'è neanche la volontà popolare, perché sono appunto due realtà divise da oltre un secolo, nel 1921, e è molto diverse anche da un punto di vista sia economico che politico. Si sono ribaltate le parti, diciamo. Un tempo, appunto, fino all'inizio, l'Irlanda la Repubblica, che adesso è la Repubblica dell'Irlanda, era povera, agricola, abbastanza arretrata rispetto al nord, che era molto più ricco. Adesso è esattamente il contrario. L'economia dell'Irlanda del Sud, grazie appunto a essere parte dell'Unione Europea, non solo per gli aiuti europei, ma anche appunto per una politica di apertura agli investimenti stranieri che loro hanno fatto, è diventato un paese molto avanzato, molto ricco e molto liberale, mentre l'Irlanda del Nord vive di sussidi da Londra. È diventata sempre più povera, appunto molto instabile. Ovviamente decenni di violenze hanno contribuito a questa situazione di tensione sociale e, diciamo, disagio economico. quindi sì, la situazione per cui anche il Sud, che un tempo voleva l'unificazione, adesso non sono poi così convinti di volere i fratelli poveri del Nord, diciamo.
E ora, al di là della vittoria di Sinn Féin, il Parlamento di Belfast è quasi più o meno esattamente diviso a metà tra repubblicani e chi invece vuole restare con Londra. È una divisione politica che in passato coincideva con la diversa appartenenza religiosa, con i cattolici che avrebbero voluto un'Irlanda unita e i protestanti invece fedeli alla corona. È ancora così?
Ma sicuramente c'è molta voglia di normalità a Belfast, e queste le elezioni l'hanno dimostrato. Intanto Sinn Féin ha vinto minimizzando, non ha fatto campagna elettorale appunto parlando di referendum su unificazione, ma parlando di cose molto concrete, delle bollette, il costo della vita. E un altro elemento interessante del voto è stato appunto il successo dell'Alliance Party, che è un partito che non schierato su base religiosa e molto, molto centrista, molto moderato, che ha avuto un grandissimo successo, è arrivato a ha triplicato i consensi ed è arrivato a un filo dal DUP, come si è piazzato come terzo partito. Questo significa che appunto la gente vorrebbe una politica più normale, meno settaria, meno divisa per linee religiose.
Vi ricordo che siamo in collegamento con Londra con la giornalista Nicole degli Innocenti. E Nicole, anche la Scozia è ora guidata da una leader donna e da un partito nazionalista. A che punto sono le discussioni sulla loro indipendenza da Londra?
Beh, le elezioni che ci sono state appunto sono state anche in Scozia, in Irlanda erano particolarmente importanti perché si trattava appunto di definire il governo. In Scozia le elezioni amministrative, comunque anche in Scozia il partito nazionalista, l'SNP, ha aumentato addirittura i consensi, quindi è assolutamente dominante sulla scena politica scozzese, non ha rivali, quindi sì, anche lì il loro obiettivo dichiarato è di avere di un secondo referendum, ma anche lì il problema è politico, perché solo Londra, solo il primo ministro britannico può dare via libera a un referendum. Ha fatto Cameron, ricordiamo, nel 2014, il voto per l'indipendenza l'ha perso per un soffio, ma l'ha perso, e quindi Londra dice: c'è stato un referendum, l'avete deciso e basta, quindi non c'è bisogno di tornarci qualche anno dopo. Ovviamente invece il governo di Edimburgo dice: no, le cose sono cambiate completamente. Quando c'è stato l'ultimo referendum facevamo parte dell'Unione Europea, non si parlava di Brexit, adesso c'è stato Brexit. Ricordiamo che sia l'Irlanda del Nord, fra l'altro, che la Scozia hanno votato la grandissima maggioranza per restare parte dell'Unione Europea. E quindi Brexit ha cambiato completamente le carte in tavola, e gli scozzesi sono molto filoeuropei, lo sono sempre stati per motivi storici, e molto più legati all'Europa che non all'Inghilterra. E quindi sì, io direi che se dovessi fare una scommessa, penso sì, ci sarà un referendum in Scozia su pressione popolare. Adesso questo premier che c'è adesso, premier Boris Johnson, ha giurato che lui non accetterà mai, non darà mai luce verde a un referendum in Scozia, ma forse un futuro leader più moderato, se c'è una forte volontà, sembra poco democratico negare un referendum alla popolazione. Io penso che sia più probabile che si stacchi la Scozia che non che si unifichi l'Irlanda del Nord, ma prima o poi potrebbero succedere entrambe le cose, diciamo a medio termine, che è una delle conseguenze paradossali e certamente non desiderate da Londra di Brexit.
In conclusione, Nicole, secondo te potrebbe avere un ruolo il cambiamento a capo della monarchia quando la regina Elisabetta II non ci sarà più?
Direi di no, a meno che proprio non ci siano cambiamenti radicali, perché ovviamente chiunque ci sia sul trono d'Inghilterra vuole tenere unito il Regno Unito, però come sappiamo appunto i monarchi britannici non esprimono mai opinioni politiche, non è previsto, sono solo capi, diciamo, del cerimoniale, quindi non, nessuno, che sia Carlo, che sia William, chiunque sia, nessuno esprimerà mai un'opinione, se non la cosa scontata che ovviamente il Regno Unito deve restare unito.
Quello che forse intendevo è che Elisabetta II è ancora una figura che unifica, un altro monarca potrebbe non avere lo stesso spirito. Per esempio nel referendum australiano effettivamente anche qui si è votato, si è avuta una maggioranza per rimanere con la monarchia, e mi chiedo se effettivamente una volta che una monarca così carismatica e così importante non ci sarà più, sarà la stessa cosa?
Ah no, assolutamente, in quel senso sì, se ne parla apertamente adesso in Inghilterra. Poi appunto, come sappiamo, la regina Elisabetta ha avuto problemi di salute, adesso non si fa più tanto vedere in pubblico, e ha problemi di mobilità, insomma hanno 94 e passa anni, e sicuramente adesso si parla apertamente che è stata una figura talmente importante, ovviamente oltre alla lunghezza del suo regno, ma proprio a questa stabilità che ha dato sia alla monarchia che al paese, e che quando lei non ci sarà più forse la monarchia non avrà molto più senso. quindi adesso se ne parla in un modo che in cui qualche anno fa era impensabile, ma anche la monarchia, l'istituto della monarchia viene messo in discussione adesso in Gran Bretagna perché i suoi possibili successori non godono né del rispetto che adesso hanno per Elisabetta II, né hanno quel prestigio e quel, diciamo, senso del dovere impeccabile che ha sempre dimostrato lei.
Io ringrazio Nicole Innocenti. Nicole, buona serata e alla prossima.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.